Podcast, il settimanale, con Emanuele Galesi e Francesco Zambelli.
Benvenuti e benvenute alla puntata di questa settimana di Breakcast, il podcast di Brescia di Francesco Zambelli ed Emanuele Galesi. In studio ci siamo noi due, io sono Francesco Zambelli, ciao Emanuele.
Ciao Francesco e buongiorno a chi ci ascolta.
Vi ricordo che il podcast esce il venerdì, viene trasmesso il sabato alle 12.30 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Per essere sicuri e sicure di non perdersi nemmeno una puntata, ci si può iscrivere anche alla newsletter che insieme al sito breccia.news permette di fare una donazione all'associazione culturale In Primis che produce questo podcast che vive del sostegno di chi lo ascolta. Chi sceglie di abbonarsi alla newsletter con una donazione periodica riceve anche la trascrizione del podcast, comoda per ricercare qualcosa o leggere. Tra un attimo guarderemo insieme alcune delle notizie più importanti degli ultimi giorni. Emanuele, prima al solito ti chiedo che cosa parleremo e approfondiremo quest'oggi.
Oggi parliamo di carcere, parliamo di Canton Mombello o Nerio Fischione, insomma, e parliamo di un documentario che è stato girato proprio all'interno delle mura del carcere di Nicola Zambelli, che conoscerai, e il titolo del documentario è 11 giorni.
Iniziamo prima però con la politica. Ci sono state le elezioni dei consigli di quartiere, quella struttura non ufficiale inventata dal comune di Brescia, un organo consultivo ma molto significativo a mio parere nel tentativo di avvicinare la politica a chi vive la città. Il governo aveva cancellato con la finanziaria del 2010 le circoscrizioni per i comuni sotto i 250.000 abitanti. Allo scadere dei consigli, delle circoscrizioni che erano in vigore nel 2013, a Brescia si è deciso di istituire i consigli di quartiere. Da allora non è stata Brescia l'unica, ma anche altri comuni si sono inventati una serie di iniziative per cercare di abbassare il livello di politica, avvicinarlo ai cittadini. Per farla breve, domenica scorsa sono andati al voto i consigli di quartiere di Brescia, l'affluenza è stata leggermente superiore al passato, attorno al 10,38%, mentre invece 5 anni fa erano state un po' di meno. Com'è andata? Leggiamo Nuri Fatullazadeh sul giornale di Brescia. Non è un segreto: da un lato il centro-sinistra, un anno dal voto, era preoccupato di perdere alcuni fortini anche sulla scorta di alcune magagne amministrative, dall'altro il centrodestra era alla ricerca di un riscontro sul lavoro di opposizione in corso, voleva capitalizzare attraverso la rappresentanza sui territori i voti delle elezioni comunali 2023. Il centro-sinistra ha tenuto, mantiene la maggioranza, quindi il numero di rappresentanti seduti in ciascun organismo dei consigli di quartiere, con la conferma di quasi tutte le leadership locali. I civici portano in dote una decina di consiglieri, la sinistra può fregiarsi di avere una buona pattuglia di esponenti donne tra le più preferenziate, Azione è la più penalizzata, sopra le aspettative il Partito Democratico che esce dalla competizione elettorale meglio di come immaginasse inizialmente.
Per quanto riguarda il DASPO urbano, sempre a proposito di politica, facciamo un piccolo aggiornamento rispetto alla puntata della scorsa settimana. Segnaliamo che sta proseguendo il dibattito interno alla maggioranza, che non è del tutto convinta in modo compatto rispetto all'introduzione di questo provvedimento nel regolamento di polizia urbana. La situazione è questa: la sindaca vuole andare avanti e approvare il DASPO al più presto, insomma per maggio, con zone rosse che verranno individuate e inserite appunto nel regolamento di polizia urbana, e si lavora, sembra, una mediazione per far digerire la cosa anche ai consiglieri più critici. Restano i no di Gastaldi, di Brescia Attiva, di Curcio e del PD e di Catalano, diciamo così dell'area di sinistra italiana, ma i numeri per l'approvazione dovrebbero esserci, magari con qualche progetto sociale che possa indorare un po' la pillola collegato insomma al DASPO, che invece è una misura repressiva. Ormai è chiaro che la maggioranza, cioè la sindaca e lo stesso assessore alla sicurezza Mucchetti, si stanno muovendo comunque su esplicita richiesta della prefettura, che ha chiesto di approvare questo DASPO, che con un'ingerenza per me fuori luogo, e questo spiega anche l'accelerazione delle ultime settimane e anche il fatto che insomma prima il DASPO non c'era nel programma elettorale, poi a un certo punto è spuntato fuori, non si capisce però bene per quali esigenze di sicurezza, soprattutto nei parchi dove verrebbe introdotto. Ricordo comunque che già Emilio Del Bono aveva preparato una mappa delle zone rosse per il DASPO urbano, che venne presentata in commissione nel dicembre 2019, ma poi, come sappiamo, arrivò il Covid e questo particolare provvedimento venne archiviato, anche perché non c'era anche all'epoca unità rispetto a questo provvedimento. Diciamo che attualmente non è che ci fosse chissà quale studio da fare, no? Era già pronta una bozza per il DASPO urbano, mentre invece in queste settimane è stata venduta come uno studio in corso per capire quali parchi scegliere e quali no per le zone rosse. Vabbè. L'altro aspetto è che questo dibattito si intreccia con un altro diciamo così, tema particolare, cioè il rinnovo nelle partecipate del comune per i prossimi mesi. Bisogna tenere conto anche degli appetiti dei partiti rispetto ai vari CDA, e quindi non è che si può proprio strappare, no? Cioè magari si lancia qualche critica, ma poi è difficile che qualcuno si prenda la briga di votare contro. Ti voglio segnalare questo: ad esempio, la settimana scorsa Azione, nel pieno delle riunioni nei partiti e nella maggioranza su questo tema, quanto tempo sprecato mi viene da dire, è uscita con un comunicato in cui si dice convintamente a favore del DASPO urbano. Convintamente, e dice che dovrà essere gestito con la massima attenzione possibile. Hai capito? Così a gamba tesa cioè è uscito questo comunicato, tanto che non sono pochi quelli che ne sono rimasti stupiti anche all'interno della loggia. Il comunicato oltretutto riporta le parole del segretario di Azione, nemmeno dei suoi rappresentanti in loggia, e il segretario si chiama Davide Danesi. Tra l'altro, senti qua, Davide Danesi nell'aprile 2022 viene eletto segretario di Azione a Brescia, in città. Il partito che qua fa riferimento a Fabrizio Benzoni, il deputato e consigliere comunale. E nel giugno 2022, sempre Davide Danesi, viene nominato nel CDA di Brescia Mobilità, in sostituzione di Riccardo Zucca. Un'ascesa direi piuttosto rapida, e senza contare che, come riportava l'altro giorno Eugenio Barboglio sul Brescia Oggi, proprio ora Danesi viene dato tra i probabili confermati all'interno del CDA. Ecco quindi che, oltre all'aspetto esteriore del discorso sul DASPO, credo che si debba tenere anche conto di questi equilibri, convintamente si intende, e con la massima attenzione possibile. Non so se si è visto, ma ho messo un punto esclamativo al termine di quest'ultima frase per essere ancora più convinto.
Piccolo aggiornamento sulla Caffaro: come sa chi ci ascolta almeno una volta al mese, diciamo qualcosa. A2A ha terminato i lavori per la telesorveglianza, che erano stati annunciati a novembre, i 5 pozzi, quindi gli impianti di abbattimento degli inquinanti come i PCB e il mercurio che sono contenuti nelle acque, la cosiddetta diga,
barriera idraulica
della cittadella industriale. Ecco, questi pozzi sono stati collegati con la stanza di controllo che c'è in via La Marmora. Vengono adesso monitorati in tempo reale la barriera idraulica, viene aperta, chiusa, manovrata, accesa, spenta i pozzi. Questi interventi sulla barriera idraulica, ha dichiarato il commissario straordinario del SIN Brescia Caffaro Mauro Fasano, sono propedeutici alla fase di demolizione dei capannoni del sito. In questo modo non si andrà a interferire con i lavori del raggruppamento temporaneo di impresa. Ricordiamo che nei prossimi giorni il consorzio guidato da Greenthesis, che ha vinto il bando per la bonifica dell'area, entrerà in possesso del sito e comincerà la progettazione esecutiva. Due notizie in breve dalle soglie della Franciacorta. A Gussago le famiglie della frazione di Navezze hanno scritto una petizione e hanno raccolto più di 1183 firme per opporsi alla chiusura del plesso scolastico di Navezze, che è stato deciso dal sindaco Giovanni Coccoli. Non era molto contento di farlo, però dice che non ci sono i numeri per avviare dall'anno prossimo la classe prima. E invece da Rodengo Saiano si vota sabato mattina, quindi forse qualcuno ascolterà questo mentre è già avvenuto questo voto. La sindaca Rosa Vitale ha convocato il consiglio comunale per revocare la cittadinanza onoraria che era stata conferita nel 24 a Benito Mussolini, e nella stessa seduta è attesa invece l'onorificenza al partigiano Giovanni Battista Vigenzi, che è stato fucilato a Saiano nell'aprile del 45 a un passo dalla liberazione. Ci spostiamo in montagna. È stato vietato l'uso alimentare dell'acqua della frazione tonale di Ponte di Legno perché c'è stata una comunicazione della TS della montagna che ha monitorato l'acqua dopo alcuni episodi di gastroenterite acuta, e questi episodi si sono rivelati anche a Temua, Ponte e altri paesi vicini. È stato riscontrato infatti il norovirus e quindi è scattato questo divieto di bere l'acqua potabile. Infine, Emanuele, ci avviciniamo al tema di quest'oggi di approfondimento e parliamo del piano carceri del ministro Nordio, che prevede circa 2300 nuovi posti. Tra questi viene confermato quello che il ministro aveva anticipato poche settimane fa, cioè la ristrutturazione e l'ampliamento del carcere di Brescia, di Verziano, da 220 posti. Una riga, questa, una risposta scritta a un'interrogazione parlamentare molto significativa, proprio perché è solo una riga. Infatti, il giorno dell'annuncio, la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha immediatamente ricordato che questa soluzione è ancora molto vaga. Castelletti ha sottolineato di non aver mai ricevuto risposta alla richiesta di istituire un tavolo di lavoro e di confronto che comprenda anche il comune di Brescia, proprio sull'ampliamento del carcere. La casa circondariale Nerio Fischione, quella conosciuta come Canton Mombello, resta invece vetusta e inadeguata, e sarebbe questa la priorità. Andrebbe chiusa, come più volte ribadito da parlamentari, commissioni anche europee, perché secondo la sindaca, ma appunto secondo tutte queste istituzioni che si sono espresse, non è più in grado di rispondere alla funzione di recupero e risocializzazione di chi sta scontando la pena. Anche, tra l'altro, di come sarà ampliato Verziano si sa ben poco, nemmeno si sa al momento se si svilupperà sulle aree già destinate all'edilizia carceraria o se invece verranno coinvolte anche le aree limitrofe.
Eh sì, però un altro modo per parlare di carcere, al di là di questo dibattito politico che si trascina da anni, davvero incredibile, è anche poi vedere il documentario 11 giorni di Nicola Zambelli, regista bresciano, che ha poi appunto presentato questo lavoro. Vabbè, il cognome direi che non mente, Nicola è anche tuo fratello, e il documentario stesso è prodotto da In Primis, l'associazione culturale che fa uscire anche questo podcast. Però qualcuno potrebbe dire, vabbè, facciamo tutto in famiglia, ma sarebbe ingiusto nei confronti del film stesso. Io ho deciso di dedicare l'approfondimento a questo lavoro dopo averlo visto, lo specifico, e dopo averne apprezzato le qualità cinematografiche. Dopo entriamo nel dettaglio di questi aspetti. Prima però vorrei dire che 11 giorni è sia un documentario di mezz'ora circa, ok, e sia una serie di mini documentari da un minuto pubblicati sulla pagina Instagram 11 giorni. C'è dunque questo doppio binario, quello cinematografico classico che si può vedere in sala oppure si potrà vedere anche sulle piattaforme online, che è stato presentato al Cinema Nuovo Eden il 9 aprile scorso, e quello social più immediato nella fruizione. Uno degli aspetti interessanti è però il modo in cui 11 giorni è nato. Cioè, non è stato Nicola Zambelli a decidere di girarlo in prima battuta, ma c'è stata una richiesta precisa. Sentiamo com'è andata e sentiamo in che modo il regista è riuscito a entrare in relazione con le persone che ha intervistato, con i detenuti, insomma, a cui chiaramente non è che puoi mettere un microfono sotto il naso o una telecamera davanti e dire bon, ok, parlate. È una cosa che va costruita, è una situazione sicuramente complessa. Sentiamo.
Il mio ingresso nel carcere è stato possibile grazie alla richiesta da parte di un gruppo di detenuti partecipanti al gruppo dei Giustizia e Diritti Umani gestito dalla garante dei detenuti Luisa Ravagnani. Pertanto l'ingresso è stato, il mio ingresso è stato accompagnato, introdotto dalla garante, che mi ha permesso di conoscere un primo gruppo di persone che si riuniva in biblioteca nelle ore dei suoi incontri. In seguito e parallelamente direi ho frequentato comunque molti diversi dei laboratori che si svolgono all'interno del Nerio Fischione, tra la scuola, il centro diurno L'Ancora, l'area 51, il giornalino del sabato mattina, e pertanto ho cercato di costruire una relazione attorno alle attività che alcuni dei detenuti riescono ad affrontare, a svolgere. E ovviamente la vicinanza che sono riuscito a costruire era legata al progetto che stavamo cercando di proporre, che partiva da una richiesta specifica dei detenuti, e cioè quella di provare a raccontare le condizioni di vita all'interno del Nerio Fischione, rivolgendosi a giovani per cercare di fare prevenzione e per cercare di rendere utile la propria esperienza in termini educativi. e pertanto la vicinanza che è stata costruita all'inizio verte proprio su questa comunanza di intenti e sulla possibilità di svolgere tale attività insieme. E attorno a questa cosa abbiamo imparato a conoscerci e sono riuscito a maturare una fiducia da parte loro.
Oltre a Nicola Zambelli, regista e montatore, al documentario hanno lavorato Nicolò Riccibitti come assistente alla regia, al montaggio e alla produzione, Francesco Zambelli, cioè tu insomma, come produttore, Marta Melina come assistente alla produzione, Francesco Fonassi all'audio in presa diretta e alla post-produzione, con la consulenza poi di Luisa Lavagnani, che è la garante delle persone private della libertà personale. La locandina molto bella è di Giulia Rosa. Il documentario è prodotto da In Primis assieme a SMK Factory e all'associazione Carcere e Territorio, con la collaborazione della cooperativa di Bessimo e di Doriana Galderisi, psicologa. A me da cittadino il carcere colpisce perché non sembra un luogo fisicamente appartenente alla città, e lo dico anche se ci sono entrato per alcuni progetti a cui ho potuto assistere da giornalista. Cioè c'è una distanza enorme tra noi e quell'edificio, che poi è una distanza credo che venga percepita anche dall'interno. E la richiesta di cui parlava Nicola Zambelli, quella lettera che ha dato poi il via al progetto, riflette proprio il desiderio, il bisogno di accorciare quella distanza. E il regista e la crew che hanno lavorato, insomma, facendo avanti e indietro tra questi due poli, il mondo esterno e gli spazi dentro quelle mura, le celle, i corridoi e le sbarre, insomma, sono riusciti ad accorciare, secondo me, questa distanza nel lavoro. Ma la cosa che mi chiedo è: che cosa ci si porta fuori quando si esce? Cioè quando lo si fa da osservatori nello specifico? Sentiamo ancora Zambelli.
Quando uscivo dal carcere mi portavo sempre dietro un senso di straniamento. Le prime volte che entravo dal carcere mi sembrava di entrare in un buco nero, letteralmente, un luogo in cui il tempo si fermava, in cui tutto funzionava in maniera molto più lenta e in cui fondamentalmente venivi risucchiato in un'altra realtà, dove forse anche le categorie abituali funzionano poco. Un mondo in cui le persone sono come te, che assomigliano a te, ma che vivono all'interno di una trasformazione di relazioni molto, molto importante. E banalmente le cose che non ti puoi portare dietro, come cellulari e oggetti tecnologici, in qualche modo segnano proprio questa differenza sostanziale di spazialità, e per cui appunto non avendo io ormai da anni, non indossando un orologio, non sapevo mai che ore fossero, per esempio, e questo dava proprio questa sensazione marcatamente di tempo sospeso. Una volta uscito, tutte le volte mi sembrava di riatterrare da un altro pianeta, e soprattutto le prime volte la sensazione è quella di vedere diversamente le cose che trovi più abituali, proprio perché all'interno di un carcere cose normalissime diventano o difficilissime o del tutto impossibili. Ma soprattutto la cosa che più ti porti appresso è il dolore, la sofferenza, gli sguardi delle persone che da lì non se ne possono andare. E a volte sì, la fatica di riprendere conoscenza e coscienza del mondo era smaccata, era forte. E sicuramente fin da subito ho cominciato a rimettere in discussione alcune delle categorie con cui di solito abitualmente giudichiamo il mondo.
Dicevo prima della qualità cinematografica di 11 giorni. Prima di tutto, viva Dio, non è il solito lavoro in cui c'è l'intervistato che parla, magari ripreso con inquadrature suggestive, ravvicinate sul volto o sulle mani, sai, quei dettagli tipici. No, ci sono delle voci che riflettono ore e ore di registrazioni, tra cui è stato anche molto complesso orientarsi, e di questo va tenuto conto anche nell'apprezzare la qualità del documentario, e ci sono le immagini immagini del carcere, cioè c'è una macchina da presa che esplora il luogo, si sofferma sui dettagli, svela mano a mano che cosa c'è lì dentro, mostra il cortile, i corridoi, i ballatoi, l'infermeria, la biblioteca, insomma fa un piccolo, diciamo così, un'esplorazione. Davanti a questa macchina da presa si aprono le porte del carcere all'inizio e noi ci muoviamo con lei. Sono due piani paralleli, le voci e le immagini, che in qualche modo, sovvertendo le regole della geometria, riescono a un certo punto a incontrarsi e a intrecciarsi. È una scelta registica forte, che ha una sua motivazione, come ci spiega lo stesso Zambelli.
La decisione di non mostrare i volti e di creare invece una miscela di suoni e di immagini non è venuta subito. All'inizio l'idea era quella, appunto, sicuramente di riuscire a creare una sorta di viaggio ideale a puntate che potesse assomigliare ai video che facciamo quando raccontiamo qualcosa ai nostri amici sui social network, quindi immagini in verticale dove la telecamera accompagna la persona all'interno di un'esperienza scandendone i momenti essenziali. L'idea di non mostrare i volti è stata forse è maturata gradualmente e anche per una scelta di non tanto forzata, perché sarebbe stato possibile assolutamente mostrare i volti di chi l'avesse voluto, ma è stata probabilmente determinata dalla sensazione che le interviste fatte in maniera orale, così come i testi scritti che chiedevo a ciascuno di scrivere nella propria intimità e raccoglimento, mi sembrava d'essere un senso di verità che se avessi fatto delle interviste più tradizionali si sarebbe assolutamente perso. E alla fine è venuto fuori un po' così, per tentativi, questa idea di creare uno sguardo quasi in soggettiva sul mondo che si apre allo sguardo quando si apre le porte del carcere, e credo che sia anche in fondo efficace per non dare una vera connotazione alla storia singolare di ciascuno che passerebbe irrimediabilmente attraverso l'ostentazione del volto, e soprattutto in questo modo consente di interiorizzare molto di più l'esperienza che viene raccontata, come se le tante voci che io ho sentito in questi mesi costituissero insomma una sorta di trama attorno allo sguardo dell'osservatore che penetra all'interno del penitenziario.
Ecco, poi oltre agli aspetti tecnici che riguardano anche l'audio, che ha un ruolo molto importante, non solo per le voci ma anche per i suoni che si sentono, oltre agli aspetti tecnici a me ha colpito molto la sincerità di questo lavoro. Cioè si parla di tutto, di violenza, di droga, di farmaci, di traffico di farmaci, e per quanto sia un luogo sospeso, distante da noi, il carcere, ha dentro ovviamente tutto ciò che c'è nel mondo esterno. A volte sembra in maniera amplificata. E l'altro aspetto disturbante di questo lavoro è che tutto ciò viene presentato come se fosse normale. Cioè, per quanto disturbante la violenza, gli stupefacenti, i farmaci, gli ostacoli anche che ci sono nel vero processo di riabilitazione, sono tutti normali. È come se ci fossimo abituati all'idea che in fondo, se hai fatto del male, ti meriti di stare in un posto del genere, con i topi e gli scarafaggi che vengono appunto raccontati dai detenuti. E dico normale anche per il tono con cui tutto ciò viene raccontato. Cioè il 11 giorni non è un j'accuse, non è un reportage che magari cerca furbescamente di fare del sensazionalismo. È tutto molto calibrato, molto misurato, è come se fosse un esame autoptico, fatto però su un luogo e sulle persone che ci vivono. Abbiamo chiesto a Nicola Zambelli in conclusione cosa si aspetta di ottenere con questo documentario.
Quello che ho cercato di fare con questo lavoro è veramente di mostrare le condizioni all'interno di una struttura come il Nerio Fischione. alla base non c'è una denuncia in senso classico e anche in senso legale. Io non ho gli strumenti, non avevo questa finalità di accusare nessuno, ma sicuramente c'è la volontà di porre lo sguardo in un luogo dove abitualmente non si può guardare, e guardando in questo luogo stonano alcune cose, come la finalità che questo luogo dovrebbe avere e le condizioni di vita e di lavoro che vi si trovano. È un luogo non salutare, non sano, né per le persone che vi dimorano, che vi sono costrette, né per le persone che vi lavorano e che devono operarvi. E il dubbio e la perplessità è che, appunto, invece di curare delle criticità, invece di prendersi cura della trasformazione dei soggetti che vi dimorano, un luogo del genere non faccia che aggravare i problemi di tale persona e non faccia altro che costruire le condizioni per futuri e ulteriori illegalità e reati. E questo lo si vede sia dalle condizioni di igiene che vi si trovano, dalla struttura che non è in grado di svolgere le funzioni di rieducazione che si propone, ma anche per le abitudini delle persone che vi stanno all'interno e con le quali cercano di curare i traumi psicologici di cui sono foriere. E faccio riferimento al consumo e abuso di sostanze stupefacenti e medicine magari consumate illegalmente. C'è sicuramente una necessità di un ripensamento di luoghi del genere, e che consentano davvero e facilitino davvero la trasformazione e il cambiamento delle abitudini delle persone attraverso percorsi adatti in strutture che possano svolgere e permettere tali funzioni rieducative e terapeutiche. Oltre che servirebbe anche riconsiderare il modo in cui le tante persone con storie diverse e problemi e traumi diversi si trovano a convivere, spesso dando luogo a veri e propri carnai dove le condizioni di vita diventano veramente impossibili.
È ovvio che a questa puntata e a questo lavoro io ci tenevo molto, quindi grazie Emanuele, non solo grazie a Nicola Zambelli per aver partecipato a questa puntata di Breakcast, e noi ci risentiamo tra 7 giorni.
Ciao ciao!